File 17, pagina 101. Mi accinsi allora alla fuga. Ero d'accordo con un compagno slovacco, ex poliziotto, di scappare assieme, ma costui era alienato quanto tutti gli altri che ho detto, e ancor più di me. Si mise in testa di far autorizzare la nostra uscita dalla sentinella austriaca che stava impalata accanto alla porta della scuola, e si mise a chiamarla. «Posten, posten!» col rischio di farci ammazzare dai capos. La sentinella, che il mio slovacco a gran voce invitava a disertare per mettersi in salvo, fingeva di non sentire, ma si girava ora di qua, ora di là, imbarazzatissima. Piantai immediatamente il mio pericoloso amico. Scavalcai un mucchio di compagni morti o morenti fin nell'androne e girai intorno all'edificio, dove presso l'entrata posteriore per i carichi destinati alla cucina c'era un varco nel doppio reticolato di filo spinato. L'avevo ripetutamente varcato, soprattutto per le mie mansioni funerarie, ma sempre sorvegliato dalle SS. Stavolta, strisciando dietro un gran mucchio di barbabietole da foraggio che mi nascondeva alla vista d'un secondo posten, infilai l'uscita e senza troppo affrettarmi, perché non ne avevo la forza, mi avviai per le strade totalmente deserte del paese, dirigendomi dalla parte dove era esploso il razzo. Cominciai presto a trascinare le gambe, che mi si piegavano sotto, e mi bruciavano i bronchi. Avrò percorso un chilometro, forse un chilometro e mezzo, perché ormai mi trovavo un bel po' fuori del paese, quando all'improvviso, e quasi il cuore mi si fermò dalla violenta emozione, mi si parò di fronte, come spuntato dal nulla, un gigante biondo. Sembrava l'arcangelo di una iconografia popolare, ma non brandiva la spada. Mi toccò sul petto, delicatamente, con la bocca d'un mitra. Aveva un ciuffo d'erba sull'elmetto, un'uniforme mimetizzata. Sprizzava energia e determinazione. I suoi occhi color turchese mi fissavano con un'espressione mista di stupore, misericordia, comprensione. Gli dissi precipitosamente tutto quello che da tempo m'ero preparato e l'arcangelo continuò per qualche secondo a fissare, ora pacatamente, la ban nei miei capelli, il triangolo rosso con la I cucito nella mia ignobile giubba, la mia globale miserabilità. Poi cacciò un fischio e dietro di lui sbucarono cautamente altri soldati. «Ok», disse, «let us go», e mi fece cenno di accompagnarlo. Avanzammo affiancati verso il paese e tutto il plotone ci seguiva. Al primo crocicchio, che poco prima avevo attraversato deserto, stavano ora ferme quattro persone. Una di loro era un aviere in divisa. L'americano gli puntò il mitra e quello gettò a terra di lato la pistola, quasi con scherno. Io la raccattai e per tutta la giornata me la tenni. Davanti alla scuola, su cui sventolava un cencio bianco, erano intanto usciti quei deportati che ancora si reggevano in piedi, e cinque capos in gruppo. Dissi all'americano, urlando credo, che quelli erano delinquenti tedeschi servi delle SS e che avevano assassinato tanti nostri compagni e che non doveva lasciarli scappare. Furono immediatamente circondati, sbattuti contro un muro, perquisiti, ma non avevano armi, protestavano e m'avrebbero volentieri fatto a pezzi. E in quel mentre, poco lontano, forse da un altro reparto che avanzava sul fianco, partì un razzo. I deportati rimasero immobili, ma i soldati furono al riparo in meno di un lampo e dopo ci guardavano increduli, quasi con raccapriccio. L'arcangelo mi spiegò gentilmente che il suo plotone, una forza d'assalto, per fare il fronte doveva proseguire senza indugio. Altre formazioni lo seguivano dappresso, tra le quali i reparti della sanità che avrebbero provveduto ai nostri degenti e la polizia militare che avrebbe acciuffato le SS e i loro aiutanti criminali. Don't worry, they'll find them. Mi dispiacque tanto vederlo ripartire. Il suo plotone, che era stato festeggiato in modo commovente dai deportati, con lacrime, abbracci, baci, lasciò loro in dono tutti i generi di sussistenza di cui poteva privarsi: scatolette di carne e di spam e di burro e di latte e cioccolata, gallette, tabacco, pacchetti di medicazione. I capos vennero rilasciati. I più furbi, pochi, sparirono. Gli altri, non sapendo dove dirigersi nel guazzabuglio delle operazioni militari, o tagliati fuori dalle zone dove potevano rifugiarsi, ormai conquistate dall'Armata Rossa giunta a pochi chilometri, continuarono ad aggirarsi intorno a noi. Il più imbecille, lo Schreiber, lo scrivano, ebbe l'improntitudine di tornare a coricarsi nella scuola. Nel tardo pomeriggio arrivò un'intera compagnia della 114esima divisione di fanteria. Il tripudio dei nostri superstiti fu ancora maggiore. I GI ci lasciavano tutti i viveri di cui disponevano e la miserabile turba cenciosa ed affamata ci si buttava sopra, ciascuno divorando quanto riusciva ad accaparrare di quel cibo supernutriente e quanto il suo stomaco poteva contenere. Tanti morivano mangiando, altri poco dopo, di diarrea fetida. Tra il 15 e il 30 maggio morirono a Mauthausen e nei lager satelliti circa 7.800 detenuti liberati. Io ebbi ancora una volta la forza d'animo di ricominciare a nutrirmi un po' alla volta. Era scoppiata intanto, quasi immediatamente, un'epidemia di tipo petecchiale, penso tifo, probabilmente diffusa dagli ebrei ungheresi deportati che erano usciti dalle baracche costruite dai miei compagni nella foresta per cercare viveri e soccorso. Anche tanti di loro morivano lungo la strada che porta al paese e nelle stesse vie di Gunskirchen. Qualcuno si sforzava di trasportare su carriole da muratore trovate chissà dove un amico o un parente, ma non ce la faceva e chiedeva aiuto. Potei soccorrere due di queste tragiche coppie. Ma non avevo dimenticato i capos e il loro infierire su tante creature umane, che mi appariva, non so trovare altri termini, come il più inespiabile dei sacrilegi possibili. La military police non era ancora arrivata. Pochi compagni sovietici e polacchi, siccome ero il solo che parlava inglese, da quando anche Belgioioso si era ammalato per il cibo, mi chiesero di fermare gli americani se avessero tentato di proteggere i criminali dalla punizione che erano risoluti a dargli. Così feci. E non appena polacchi e sovietici avviarono il linciaggio, ai sani ragazzoni yankee che assistevano smarriti e visibilmente tremanti, gridai, e poi continuai a strillare, che se ne stessero fermi, perché sarebbe stato pericoloso per loro cercare di salvare quei feroci assassini di tanti nostri compagni. Il linciaggio a calci e pugni durò 2 giorni. I corpi dei giustiziati vennero gettati nelle fosse anticarro scavate per le vie del paese. Erano corpi senza facce, scossi fino alla morte dai tremiti della commozione vertebrale. Così rimasero i cadaveri un altro giorno intero, per dare un esempio alla popolazione. Siccome i soldati ora si dettero a fotografare e filmare, i loro cappellani e rabbini li rampognarono. Intervenne finalmente la military police a sospendere lo spettacolo e per prima cosa tentò di riportare un minimo di ordine. Ma intanto, col crollo del Terzo Reich, il gatto era scappato dal sacco. Ex deportati ed ex prigionieri ed ex lavoratori civili coatti si erano dispersi nella zona. Specialmente questi ultimi si erano dati al saccheggio di fattorie e negozi e alle vendette contro i loro padroni. Quelli sovietici, in prima linea gli ucraini del Donetsk e i cosacchi del Don, ubriachi di sidro, di birra e di vino, impadronitisi di cavalli, imperversavano ovunque al galoppo, oppure rapinavano, incendiavano, stupravano e facevano il diavolo a quattro. Impiantarono anche un loro sedicente tribunale che, so per certo, giudicò e condannò a morte uno dei loro per aver violentato una ragazza russa. Assistei per caso alla fuga attraverso il cimitero ovale sovrastato dalla chiesa che stava nel mezzo del paese di un uomo inseguito da un civile che brandiva una pistola. Il fuggiasco era il borgomastro nazista, padrone di una grossa azienda agricola nei dintorni, e l'inseguitore uno dei suoi lavoratori coatti. Quest'ultimo sparò e vidi il borgomastro cadere bocconi fra le tombe. La military police aprì un'inchiesta. Vennero due suoi uomini alla scuola cercando l'uccisore. Interrogarono me, il solo che li capiva, e riferii quanto avevo visto. Poi, facendo loro da interprete, interrogarono i miei compagni, che non sapevano o dicevano di non saper nulla del fatto. I due americani mi presero in simpatia. Mi regalarono due volumi tedeschi d'arte splendidamente illustrati, uno sugli Etruschi, l'altro sulla grande pittura spagnola. Mi portarono con la loro jeep a Wels, dove avevano il comando, per continuare così a chiacchierare d'Italia e di arte, poiché erano due persone squisite e colte. Poi mi cedettero ad un tenente medico che dirigeva la lotta della sanità militare contro il tifo petecchiale dilagante, sia facendo rastrellare i malati in tutta la zona, anche nelle case, e qui fungevo da interprete, per trasportarli negli ospedali di Linz o di Wels, sia facendo avanzare squadre di soldati a ventaglio e speciali automezzi che polverizzavano DDT dappertutto. Una volta liberato da questa mansione, perché il reparto di sanità militare passò oltre, mi detti a cercare un medico civile che curasse i nostri ammalati e mi venne indicato un certo dottor Schwind. Era un gioviale tedesco sui 60 anni, naturalizzato brasiliano. Poco prima dello scoppio della guerra, sua moglie, originaria di Gunskirchen, la cognata e una loro amica austriaca l'avevano convinto a tornare in visita al paese e tutti vi erano rimasti bloccati da 6 anni. Il dottore non sapeva più nulla della clinica che possedeva a Belo Horizonte e l'amica, sposata, non sapeva più niente del marito e dei figli. Schwind non solo si mise a disposizione, ma volle che mi trasferissi nella sua villetta, ubicata ad un capo del paese verso la foresta. Mi chiese anche di portarmi appresso qualche compagno autorevole e da bene per proteggere i suoi familiari dalle violenze che si consumavano ovunque. Belgioioso aveva già trovato ospitalità insieme con due compagni di Bergamo presso una famiglia. Van Dyck, dopo essersi procurato ed avermi procurato da quel piratesco olandese che era, probabilmente col saccheggio, buffi abiti civili e un po' di quattrini, si era incamminato verso nord tentando di raggiungere Hilversum. Così la mia scelta cadde su due giovani ebrei polacchi e su Georg, non so come si chiamasse in russo, un simpatico attore teatrale di Odessa che Schwind battezzò il bolscevico, nonostante che, figlio di aristocratici fucilati durante la rivoluzione d'ottobre, fosse un perfetto anticomunista. Assistei allora alla drammatica crisi di coscienza di Georg. La polizia politica sovietica aveva costituito lungo tutta la linea che separava ora le zone occupate dall'Armata Rossa da quelle liberate dagli anglo-americani una specie di cordone sanitario. Ogni ex deportato, ogni ex prigioniero dei tedeschi, ogni ex lavoratore coatto che intendeva rientrare nell'URSS veniva minuziosamente scrutinato prima di esservi riammesso. Gli ex deportati, cui i nazisti stessi avevano applicato sulla giubba la lettera R, così classificandoli russi, venivano senz'altro fucilati, perché si trattava di collaborazionisti, in seguito puniti dai tedeschi con la deportazione per delitti comuni commessi. Tutti gli altri, come si seppe da alcuni che avevano riattraversato fortunosamente il cordone, se la passavano malissimo, e non era detto che salvassero la pelle. Georg portava tuttora sulla giubba le lettere SU, Soviet Union, dei deportati lealisti, ma era stato prigioniero per 3 anni e aveva dovuto lavorare per i tedeschi. Io li incitavo a non tornare e mi impegnavo a trovargli un lavoro in Italia se mi avesse seguito, ma lui aveva lasciato la moglie a Odessa, malata di TBC ai polmoni, ne ignorava la sorte e non si sentiva di abbandonarla, sebbene sapesse di rischiare. Poi i due giovani ebrei polacchi ci lasciarono, tentando di raggiungere lontani parenti in Svezia, e di là, strano itinerario, la Palestina. Anche Ambria, uno dei bergamaschi accolti dalla famiglia che ospitava Belgioioso, decise di tentare il rientro in Italia e promise, se ci fosse riuscito, di portare subito notizie a mia moglie a Milano. Allora chiesi al dottor Schwind di prendere in casa Belgioioso, che tardava a rimettersi, e di curarlo personalmente. Aderì subito. Nella decina di giorni che trascorsi con Belgioioso, con Georg e con la buona famiglia Schwind, mentre ogni giorno recuperavo 1 chilo di peso e lentamente uscivo dal mio stato di alienazione, ebbi la consapevolezza, quasi improvvisa, di non esserne ancora fuori. Prima di tutto, per non gravare troppo sui miei ospiti, mi detti a procacciare cibo, non solo pitoccandolo presso gli americani, ma anche con prepotenza dalle panetterie dei dintorni. Con un compagno francese, ingegnere, fatto mio amico durante la prigionia con un paio di scarpacce organizzate per i suoi piedi ulcerati che non sopportavano gli zoccoli, sfondata la porta d'un garage, ci impadronimmo della grossa Mercedes-Benz d'un caporione nazista fuggito. La guidavamo a turno, sebbene non avessi mai avuto la patente, scorrazzando a caccia di roba da mangiare. Il compagno aveva scoperto nella foresta 6 grossi bidoni pieni di benzina, che assicurava essere sintetica, e mediante un tubo vi attingevamo il carburante per noi e per la piccola automobile del dottore. La cosa durò fino a quando 2 inglesi in abiti civili, esibendo incomprensibili documenti, non ce la requisirono. Schwind disse che erano ladroni in guanti gialli. Detti una nuova prova di incoscienza, tentando di impedire che un torvo civile polacco armato di fucile avviasse il saccheggio di alcune botticelle di sidro che erano state sotterrate in un campo e che lui aveva già messo allo scoperto. Mi avevano pregato di intervenire 2 ragazze. Una, Gertrude, apparteneva alla famiglia che in precedenza aveva ospitato Belgioioso, e l'altra, sua amica, padrona del campo e del sidro. Il polacco, per tutta risposta, mi puntò il fucile e disse ambiguamente: «Noi sappiamo bene quel che si deve fare», ma per il momento si contentò d'andarsene con una sola botticella e noi ricoprimmo di terra le altre. Non credo che in seguito si siano salvate. Più che il prestarmi a questo servizio inutile e rischioso, ebbi consapevolezza del mio anomalo stato di mente dalla lentezza con cui riaffioravano in me gli affetti familiari, evidentemente cacciati nel profondo durante tutto il tempo della deportazione da un istinto di sopravvivenza di cui ero debitore, come per la resistenza fisica, al mio patrimonio genetico. A livello razionale, cioè del mio dover essere, non avrei certo tentato il ritorno in Italia senza Belgioioso, tuttora bisognoso di cure. Ma la verità è che il mio dover essere coincideva col mio essere, perché quanto più gli affetti familiari, e specialmente quello per mia moglie, mi riafferravano, tanto più l'idea del ritorno mi dava una sorta di paralisi per l'incognita di quel che avrei potuto trovare. Il nodo che mi stringeva fu tagliato per merito di Belgioioso. Lodo, come lo chiamavamo, riuscì a far avere ai compagni lasciati a Gusen, i quali lo credevano morto, una lettera con cui li informò dove si trovava e loro mandarono un'auto per ricondurlo a Gusen. Io lo seguii e così conobbi Carpi, Ravelli, Flora, Faccetti, Maris, Albertini e ritrovai un amico fiorentino, Guido Focacci. Mi feci anche estrarre un molare dal medico del Lager, maledettamente inesperto nell'uso di nuovi anestetici ricevuti dagli americani, il quale me lo strappò appena fatta l'iniezione, prima che facesse il minimo effetto, facendomi un male tremendo. Dopo qualche giorno venne a prendere bel gioioso a Gusen suo cognato Cicogna, con un'autolettiga militare americana concessagli da un generale della Quinta Armata con cui aveva combattuto risalendo la penisola. Sull'autolettiga entrammo anche Ravelli, l'avvocato Flora, che era stato rappresentante del Partito d'Azione in seno al CLN triestino, Maris ed io. Dopo un pernottamento in albergo a Salisburgo ed un secondo a Peschiera, ospiti del gruppo di combattimento legnano che aveva liberato Bologna, ci avvicinammo a Milano. Nell'autoambulanza io cianciai tutto il tempo per dissimulare a me stesso l'angoscia crescente che mi mordeva e ricordo che ad un certo momento, non potendone più, Maris mi disse con durezza di piantarla. Mi fece bene. Infine giunsi a casa. Mia moglie Marisa era salva. La riabbracciai con indicibile emozione e così sua madre Pina Tulli e sua sorella Frida, che aveva operato nella loro casa con una radiotrasmittente clandestina del CLN negli ultimi mesi della Resistenza. Mio fratello Ennio, che aveva militato nella banda Franchi, era tornato via Svizzera dal campo di concentramento di Bolzano e, ammalato di TBC, si trovava nel sanatorio di Sondalo. Gli altri componenti della mia famiglia paterna, tutti in vario modo impegnatisi contro il cane idrofobo, il babbo, la mamma, due fratelli e una sorella, erano pure salvi. Pagina 108.